Contenuto un po' ironico, garbato, misterioso, interessato, imbroglione subdolomato, maledetto di un gatto, maledetto di un gatto, indifeso ma per gioco, dolce, caro, sempre amico, un poeta ma per poco, giusto per un platonico ricatto, maledetto di un gatto. Maledetto di un gatto, giovane mio amore, quanto ingenua non lo so, ti vorrei avvisare, ma far questo non si può, paternalista a questo punto, non divento no, potresti ridere. Vuoi scherzare, è un grandissimo piacere, puoi unirti a noi a mangiare, un intruso, ma chi l'ha mai detto? Maledetto di un gatto, maledetto di un gatto. Abbiamo tempo per star soli, solo un whisky forza sali, ma tutt'altro ci consoli, bravo è vero, andarsene è brutto. Maledetto di un gatto, maledetto di un gatto, giovane mio amore, quanto ingenua non lo so, ti vorrei avvisare.
5 novembre 2012, ore 16:30. Noi nel mezzo comincia qui. Non in onore delle presidenziali degli Stati Uniti, ma abbiamo ricomposto la squadra al completo. Quindi sottoscritto Federico Zamboni, alla mia destra Valerio Lo Monaco, che è stato con voi fino a qualche momento fa.
Sì, buonasera a tutti.
E alla mia sinistra invece, per caso, ve lo lasciamo indovinare, Ferdinando Menconi.
Salve a tutti.
Eccoci all'inizio di Noi nel mezzo, comunque vigilia delle presidenziali statunitensi, ne parleremo con specifico riguardo però ad una questione della quale già ho detto qualcosa in un editoriale diffuso oggi via radio. Ci sarà poi una versione espansa, come facciamo spesso sul quotidiano, quindi sul sito ilribelle.com, dello stesso argomento, ma non anticipiamo troppo.
People have the power.
ribadire che siamo ancora nel pieno e credo che ci saremo sempre di più nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, presumibilmente fin tanto che arriveremo poi addirittura alle elezioni che con ogni probabilità dovrebbero svolgersi nella primavera prossima, presumibilmente all'inizio di aprile, in coincidenza naturalmente o giù di là con lo spirare. Il termine non nasce necessariamente con secondi significati, ma cioè con lo spirare anche del settennato di Giorgio Napolitano. Grillo assolutamente nel mirino, anche Antonio Di Pietro nel mirino. Ne abbiamo parlato un po', anzi direi approfonditamente, della settimana scorsa, di questa improbabile candidatura avanzata da Grillo, che vorrebbe appunto Antonio Di Pietro al Quirinale. Poi ci siamo soffermati ulteriormente poi anche nel corso della puntata di venerdì della Contro, insomma vi rinviamo intanto a quello. Oggi invece cambiamo un po' la angolazione, ma adesso il sommario lo passiamo in rassegna dall'inizio alla fine. Naturalmente facciamo svanire, come per incanto si direbbe se fosse una radio tipicamente pop, come per incanto facciamo svanire Patti Smith e partiamo invece con il nostro classico sottofondo per il sommario e giù di là, e dunque naturalmente i Dire Straits di Colin Alvis.
Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, Thomas calling, just to wish him well. Let me leave my number, heartbreak hotel. Oh, love me tender, baby, don't be cruel. Return to sender.
Dunque il sommario, prima del sommario però una risposta. Vedevo che in chat mi chiedevano se fossi io il diretto responsabile della scelta del brano, credo, di Battisti. La risposta è no, perché in realtà a me Battisti associato a Mogol non è mai piaciuto un granché. Nel senso che io ritengo che mentre Battisti è stato un grande innovatore sul piano musicale, soprattutto con riferimento alla forma canzone, invece Mogol non è nulla di più e anche nulla di meno, però di contro, di un abilissimo paroliere. E quindi tra i due, secondo me, la scintilla del genio ce l'aveva senz'altro Lucio Battisti, e in effetti mi ha sempre interessato più sul versante musicale che non sul piano dei testi. Si potrebbe dire, semplificando un po', che mentre Lucio Battisti, non in termini proprio di linguaggio sonoro ma di approccio, era un musicista in qualche modo di estrazione rock, quindi con questa apertura che ha avuto il rock soprattutto negli anni 60 e 70 nei confronti della contaminazione eccetera, invece Mogol era un grande paroliere in chiave pop. Ovviamente la discussione è apertissima, molti non sono assolutamente d'accordo, molti si sono deliziati alla poesia o presunta tale di alcuni dei testi dello stesso Mogol. Il sottoscritto no, navigava già decisamente altrove. Detto questo, chiudiamo la parentesi spiccatamente musicale, veniamo invece al sommario di oggi. Innanzitutto apertura, lo accennavo già in apertura, ovviamente dedicata agli interni. E il tema è specificamente questo, Grillo and Company, e quindi Grillo è innanzitutto il Movimento 5 Stelle. Domanda, Armata Brancaleone o Esercito? Credo davvero che su questo tema di apertura ci soffermeremo a lungo. Se ci fosse bisogno di chiarirlo, lo chiarisco in maniera esplicita. Il fatto che ci siano una serie di temi naturalmente non significa affatto che noi destiniamo rigidamente una quota di tempo assolutamente identica ai diversi temi, e così come non è detto che poi l'ordine in cui li indichiamo corrisponda ad un ordine tassativo anche di importanza. Ci prendiamo di volta in volta il tempo tempo che riteniamo necessario, c'è il rischio che naturalmente in qualche caso questo ci porti addirittura a dilatare talmente tanto lo spazio di intervento poi da sacrificare alcune delle cose successive. Ma insomma, apertura dedicata a Grillo, poi un altro argomento di interni che in qualche modo si ricollega indirettamente anche a Grillo, visto che si riferisce alle elezioni siciliane, e l'argomento sono queste proposte rivoluzionarie, tra virgolette, di Rosario Crocetta. Poi usciamo dall'Italia, e però il rischio è che questo uscire dall'Italia poi in realtà sia molto più apparente che sostanziale, visto che purtroppo anche in Italia ormai si vanno profilando e in qualche maniera diffondendo quelli che sono gli atteggiamenti tipici dell'impresa di matrice anglo-americana, soprattutto americana comunque, in tema di rapporti di lavoro. E quindi andiamo a recuperare una notizia che risale a qualche giorno fa, esattamente alla fine di ottobre. La notizia era relativa all'UBS, questo grande gruppo bancario, il quale ha pensato bene di licenziare un po' di persone nella maniera più drastica e qui veramente più tipica della brutalità delle grandi e non soltanto grandi società appunto di matrice anglo-americana e soprattutto statunitense, per cui i dipendenti sono arrivati, hanno provato a far funzionare il badge e si sono trovati di fronte a questa dura realtà. Il badge non funzionava per quello che era allo stesso tempo il migliore e il peggiore dei motivi: era stato disattivato e loro erano stati licenziati. Poi naturalmente sguardo al mondo, e veramente oggi non ci si poteva esimere dal concentrarsi sulle presidenziali degli Stati Uniti, visto che, come abbiamo indicato, domani si spazio dedicato a pop and media, per dire tutto quello che transita comunque nell'immaginario, quindi senza dare una connotazione rigorosa al termine appunto pop. In questo caso uno spazio dedicato molto volentieri, come sempre, a Bruce Springsteen. È uscita per ora soltanto in lingua inglese la nuova biografia dedicata a Bruce Springsteen, si chiama semplicemente con il suo nome di battesimo, e dunque Bruce, e questa scelta è tutt'altro che casuale, non è soltanto marketing, perché l'intenzione dell'autore è quella di concentrarsi soprattutto sul giovane Bruce Springsteen, quando appunto lui era ancora lontano dalla fama, o quando l'aveva cominciata a raggiungere con Born to Run, visto che poi il libro è incentrato, così riferiscono i primi articoli in materia, è incentrato soprattutto sulla giovinezza, sulla addirittura infanzia, adolescenza, prima giovinezza di Bruce Springsteen, e poi la prima parte della sua straordinaria attività musicale fino all'album del 1982 intitolato Nebraska. Questo è il sommario, ancora un po' di Dire Straits e poi iniziamo davvero. Apertura, ribadiamo la domanda, ne parleremo appunto con Valerio Ferdinando qui in studio, naturalmente invitiamo tutti voi poi a farvi sentire, credo che veramente sia un tema di straordinaria importanza, perché proprio con la crescita che si è avuta prima nel corso delle amministrative di primavera e in ultimo con queste elezioni, anch'esse amministrative ma su base regionale in Sicilia, è venuto fuori che il Movimento 5 Stelle effettivamente ha un grande spazio elettorale e quindi naturalmente si pone un problema che in precedenza era soltanto latente. Questo problema è appunto capire quale sia poi la consistenza non elettorale, ma poi la consistenza intrinseca del Movimento 5 Stelle e in qualche modo, e a maggior ragione, la consistenza politica di quello che a tutti gli effetti resta il suo leader, per non dire il suo padrone, appunto Beppe Grillo. Il riferimento all'armata Brancaleone non è soltanto quello classico che si utilizza in questi casi, vale a dire con riferimento ad una compagine più o meno raccogliticcia e mal attrezzata, ma è un riferimento un po' più specifico. L'idea è che l'armata Brancaleone sia fatta di persone le quali si mettono in cammino e condividono un percorso, ma in realtà non è detto che condividano anche le motivazioni di questo percorso e addirittura non abbiano poi intenzione di portarlo fino in fondo. E credo che questa sia la questione fondamentale. A tutt'oggi, purtroppo, nonostante l'esistenza di un programma che si può reperire facilmente tramite il blog dello stesso Beppe Grillo e che si può scaricare e sarebbe auspicabile leggere, anzi esaminare da cima a fondo con attenzione, nonostante l'esistenza di questo programma, però rimane secondo me molto imprecisata poi quella che è la identità, cioè al di là della classica parola chiave, che peraltro è condivisa su un altro versante addirittura da un personaggio come Matteo Renzi, ma in qualche modo addirittura ormai dalla generalità dei partiti, se si pensa che persino un personaggio come Angelino Alfano parla di rinascimento addirittura del PDL. Ma insomma, la parola cardine è rinnovamento. Quello che è assolutamente indispensabile capire, viste le recenti affermazioni, quelle della primavera scorsa e quella della settimana scorsa invece in Sicilia, e visto l'approssimarsi delle politiche del 2013, quello che è essenziale capire è se poi in realtà tutta questa moltitudine di persone che o militano già nel Movimento 5 Stelle o comunque sono pronte a votarlo abbiano veramente capito quale sia l'identità di questo movimento e se questa identità esista davvero.
Naturalmente sui grandi media di informazione tutto si fa fuorché entrare nel cuore del problema, cioè affrontare quelli che sono i reali argomenti di vero interesse, o almeno così quelli che dovrebbero essere. Io ho sentito negli ultimi giorni, in seguito alla querela che c'è stata attorno alla partecipazione o meno dei vari attivisti o grillini all'interno dei talk show, esprimersi personaggi più disparati, da esperti del settore come Freccero, per esempio, che indubbiamente è una persona dotata di una grande intelligenza, fino ad Alba Parietti, grande amica di Grillo e non si sa a quale titolo invitata a uno dei talk show più insulsi che esistano dagli ultimi anni a questa parte, a discettare sul fatto se i grillini debbano o meno partecipare ai talk show e se Grillo faccia bene o meno a evitare questa cosa qui. Però ovviamente si evita nella maniera più assoluta di entrare all'interno dei veri temi, a mio avviso, per un motivo molto semplice: che nel momento in cui si entrasse davvero a parlare dei temi reali che fanno parte di tutta questa vicenda, da una parte vi sarebbe un grave problema per i partiti tradizionali, che avrebbero poco da opporre a questo; dall'altro lato, per le menti un po' più fine, io mi arrischio a dire così, si renderebbe manifesta in tutta la sua evidenza il fatto che di questi temi importanti in realtà il Movimento di Grillo è privo.
Sì, questo credo che sia una questione fondamentale, non so se Ferdinando ha un'impressione diversa.
Sono due cose. Per tornare al discorso dei talk show, quelli dei talk show sono disperati perché non hanno i talk show che stanno crollando, proprio perché manca Grillo. Cioè, Grillo sta facendo una cosa eccezionale, li sta uccidendo, perché l'unico che abbia qualcosa a dire, ormai sono spettacolo, non è politica. I talk show in questo momento hanno disperato bisogno di Grillo. Grillo si nega, uccide i talk show. Se volete la star, andate sul web. Quindi sta facendo una cosa eccellente, quindi sono disperati per quello. Allora Gruber dice: fare televisione lo stesso, dice sì, anche senza esserci, siete voi che non avete argomenti, dovete per forza parlare di lui. Quello che è il discorso di andare sui temi reali, eccetera, il programma, il problema è che se chiedono il programma a Grillo lo devono anche chiedere a Bersani, ma poi vai con Casini o con Vendola? Devi chiedere i programmi anche alle forze tradizionali, che ne hanno meno di Grillo. Che quella di Grillo sia, tornando a, diciamo, all'armata Brancaleone, sì, la mia risposta sarebbe sì, è un'armata Brancaleone, ma se uno ricorda i film, alla fine l'armata Brancaleone riusciva nell'intento, quasi, gli sfuggiva ad un attimo perché non potevano vincere, ma di fatto c'erano riusciti, perché gli eserciti, quelli veri, sono più scompaginati dell'armata Brancaleone. se vogliamo prendere quelli proposti da un blogger alla giustizia, all'istruzione, leggi Ingroia o Saviano, sono d'armata a Brancaleone, ma per quanto uno non gli possa piacere Saviano, il precedente era Gelmini, l'altro alla giustizia era Alfano. A sto punto l'armata Brancaleone può offrire veramente delle eccellenze militari.
Allora vorrei chiarire intanto una cosa su questo: il rischio, uno dei grandi rischi, è quello del paragone con la classe dirigente o presunta tale che ci siamo ritrovati fino ad adesso. Cioè, noi dobbiamo stare molto attenti, nel senso che il degrado assoluto della politica nel corso dei decenni e in ultimo nel corso della Seconda Repubblica fa sì che qualsiasi alternativa sembri una alternativa luminosa nel segno del grande rinnovamento. Vedi appunto l'attenzione che comunque sta riscuotendo il suscitato Matteo Renzi. Il problema che io voglio porre è questo: al di là della presenza o meno nei talk show, però quello che a tutt'oggi non si riesce a sapere sono due cose. Uno è quali siano poi le chiavi vere di approccio nei confronti dell'economia e della società da parte di Beppe Grillo. Il problema del programma, appunto, del Movimento 5 Stelle è che è una sequela di proposte singole, che sono naturalmente delle proposte più o meno interessanti, più o meno condivisibili, diciamo che però nell'impianto vanno anche bene, le quali però sono appunto delle proposte spot, che sono un po' al di fuori di una valutazione complessiva. L'altra grande lacuna che io colgo è il fatto che, nonostante ormai siano anni che esiste questa realtà, a tutt'oggi, ripeto, al netto della partecipazione ai talk show, noi vorremmo vedere che accanto a Beppe Grillo ci sono non soltanto dei candidati alle singole elezioni, ma delle persone che lo affiancano, che quindi condividono anche dal suo punto di vista, quindi in termini di stima, di competenza, di crescita, quella che è l'identità e vorrei dire anche un po' la leadership del movimento.
Allora, il che è molto difficile, perché l'identità del movimento, malgrado quanto possa sembrare, non è che sia così chiara, proprio perché è stata volutamente...
Perdonami se ti interrompo, Valerio, però questo qui implica poi che accada quello che è il vero punto che doveva essere messo in discussione a fronte della partecipazione di Federica Salsi a Ballarò. Cioè, tutti si sono impuntati, a partire naturalmente anche dalla scomunica, tra virgolette, forse non tanto tra virgolette, di Beppe Grillo, si sono impuntati sul fatto che la Salsi avrebbe violato la consegna cioè per il fatto stesso di partecipare a Ballarò. La cosa veramente grave, a mio giudizio, è il fatto che la Salsi, nel corso di Ballarò, interrogata sul conto del governo Monti, ha dato una risposta abbastanza anonima, per non dire addirittura favorevole, nel senso che lei ha detto: beh, Monti all'inizio ha dovuto prendere le misure e adesso piano piano ci sta riuscendo.
Allora, a cosa sta riuscendo?
No, ma infatti la domanda è legittima, ma ovviamente non è stato Floris a fare. Ecco, io credo che questo qui sia un problema fondamentale, nel senso che se la parola d'ordine di molti, o comunque di una parte significativa di quelli che hanno aderito al Movimento 5 Stelle e che ci stanno militando al punto poi da essere eletti ai diversi livelli, se una delle loro parole d'ordine fondamentali è che il cambiamento va bene in quanto cambiamento, lo accennavo prima, no? Cioè, quando il cambiamento diventa un valore in se stesso, allora va bene Renzi, allora va bene persino il governo Monti. Ecco, io credo che questo qui sia un problema da porre, perché altrimenti l'armata Brancaleone è connotata negativamente non tanto dal fatto di essere raccogliticcia, che potrebbe essere un dato accidentale secondario, non tanto dal fatto di essere poco attrezzata, che è una cosa che si spera di poter superare in seguito, ma proprio dal fatto, come dicevo all'inizio, di non condividere in realtà quelli che sono i punti più significativi, più qualificanti e più di autentico rinnovamento di una formazione politica nuova, come ad un certo punto sembrava essere il Movimento 5 Stelle.
Guarda, io ti direi, sono due cose su cui riflettere. Una, intanto, non è nei talk show che si dovrebbero disegnare un programma politico, vedremo come reagiranno.
Perdonami Ferdinando, quando... però certamente, diciamo, tu devi andare lì con delle chiavi di lettura che hai già acquisito.
Fammi terminare. Poi vedremo però in campagna elettorale se andranno alle trasmissioni politiche propriamente dette. Quella è altra cosa, lì dovranno tirarlo fuori un programma politico, non potranno fare la sedia vuota, lì perdono voti, non è il talk show non è spettacolo, è tribuna politica, è tribuna elettorale come si chiamavano una volta. Quello che invece mi sembra più preoccupante per il movimento, se è vero questa ipotesi De Magistris, Ingroia, Saviano, è che comunque cerchino all'esterno le solite persone che non fanno parte del movimento, che cerchino dei tecnici, cioè che non sia in grado di proporre nulla di reale dall'interno, ma che sia raccogliamo la gente per tenere dei soliti noti, nuovi ma soliti, al potere. Quindi usiamo voi, tanto siete nemmeno l'armata Brancaleone, non siete nemmeno a Bacucco che ha una sua funzione, siete il popolo che era di Argiro Castro che aspetta l'armata Brancaleone e nomina dei Brancaleone esterni al potere. E questo il dubbio più grande che deve venire sul Movimento Grillo, se è vera che viene condiviso questo post che mette degli stranieri ai posti chiave.
Allora, al solito stiamo finendo per parlare della forma a discapito del contenuto, che invece è la cosa reale che ci interessa, cioè è una questione di forma stabilire se la Salsi avesse dovuto o meno partecipare alla trasmissione Ballarò e avesse dovuto o meno seguire il diktat di Grillo, e invece se entriamo nel contenuto, allora lì le cose cambiano profondamente. Forse c'è del vero in quello che dice Ferdinando, ovvero nel fatto che si stia tentando di cercare qualcosa all'esterno, proprio perché all'interno ci sono delle indubbie incapacità in tal senso.
O delle capacità pericolose.
O anche delle capacità pericolose. Per la verità siamo già in campagna elettorale, quindi non è che bisogna solo aspettare le trasmissioni che siano realmente politiche, le famose tribune politiche. Siamo già in campagna elettorale, si parla già di contenuti e lo si parla a livello nazionale, ovviamente. E questo da un pezzo, non è che Grillo parli solo a livello locale, quindi è sul contenuto che vale la pena concentrarsi.
Sì, tra l'altro non è che si aspetta il momento della interrogazione per correre a casa a studiare. Cioè io quando ho citato il problema del giudizio sul governo Monti, l'ho fatto perché se una persona che appartiene in maniera assidua ad un movimento come il Movimento 5 Stelle non è in grado all'impronta poi di dare un giudizio quantomeno complessivo sul governo Monti, ovvero sul governo dei tecnici, ovvero sul governo che mette al primo posto gli interessi di un certo modello economico e di certi potentati economici internazionali, è chiaro che secondo me c'è un deficit. E allora ritorno a bomba. Il problema è un deficit di apprendimento da parte dei militanti o è proprio un deficit intrinseco del movimento che questi contenuti, queste chiavi di lettura a tutt'oggi le lascia troppo nel vago?
Allora, forse c'è, scusa, volevo far intervenire e ammettere nella discussione qualche riflessione di quelle che ci arrivano in chat.
Certo.
Per esempio ci scrivono: l'identità si fa di volta in volta secondo me nel Movimento 5 Stelle, il che è già secondo me un argomento di riflessione. Sì, perché dire si fa di volta in volta vuol dire che non c'è e che pertanto viene fuori alla bisogna, il che include la pericolosità di cui parlava
Sì, perché un conto, attenzione, allora un conto è votare tra virgolette in maniera assemblearistica sulle singole iniziative, ma noi non parliamo di singole iniziative e su questo ci potrebbe essere eventualmente spazio, sia poi uno spazio sicuramente meno ampio di quanto forse ci si compiace di immaginare o di auspicare. Il punto fondamentale riguarda le chiavi di lettura generale.
Infatti, altro commento, poi magari andiamo avanti e ne leggo alcuni ancora dopo, è questo, cioè che non ci sono delle visioni generali all'interno del movimento di Grillo su dei temi fondamentali. Ora, ben inteso, è vero che non ci sono di fatto queste visioni, o perlomeno non appaiono anche all'interno dei partiti tradizionali, però proprio perché il Movimento di Grillo è un movimento di grande opposizione, in grande ascesa, è da lì che ce le aspetteremo.
Se fosse un tutt'uno con i partiti tradizionali, vada a sé che non ce ne occuperemmo,
non ne parleremmo, cioè, neanche.
Se invitassero noi una tribuna elettorale, chiederemmo sia a Grillo e all'altro interlocutore: qual è la vostra posizione sul signoraggio? Tema che tutte e due evitano per incapacità, perché non vogliono.
Esatto, quantomeno se siamo sulla funzione della speculazione, sulla deriva finanziaria.
Infatti, è proprio questo, cioè lo dicono naturalmente i nostri ascoltatori, sono già un pelino avanti rispetto agli altri in questo senso. Se scrivono, se dovesse prendere il potere, al di là del linguaggio, insomma, di altri tempi, però cosa veramente miracolosa. Sarà in grado Grillo di strappare gli accordi fino ad ora sottoscritti con l'Europa dai precedenti governi? Ecco, qui stiamo parlando dei contenuti ed è questo che ci interessa.
Non c'è dubbio che sia questo. Il problema naturalmente della condivisione di contenuti da parte, ribadisco, innanzitutto dei militanti, poi anche da parte dell'elettorato, ma innanzitutto da parte dei militanti, perché è determinante? Perché poi nel momento in cui invece si dovesse andare veramente a irrompere in maniera dirompente all'interno del quadro politico, quindi con istanze realmente alternative, non di mero miglioramento organizzativo o regolamentare. Tenete a mente questi termini, perché poi sono termini che torneremo ad utilizzare quando parleremo delle presidenziali degli Stati Uniti. Ma allora qui io credo che l'immane problema sia questo: un certo grado di rinnovamento della classe politica e un certo grado di miglioramento in termini di efficienza nella gestione della cosa pubblica è assolutamente compatibile e anzi auspicabile da parte di chi è portatore di determinati interessi economici, quindi da parte della grande finanza e da parte del grande capitale imprenditoriale, per quel tanto o per quel poco che ne rimane. Quindi il grande rischio al quale noi andiamo incontro credo che sia questo, di ridurre il rinnovamento e quindi diciamo di ridurre l'identikit di questa nascente Terza Repubblica ad un miglioramento amministrativo, lasciando invece inalterati e addirittura spianando la strada ad un irrigidimento degli attuali rapporti di forza in termini economici. Allora io credo che nel momento in cui Grillo dovesse irrompere veramente con un ruolo non soltanto di outsider o di provocatore all'interno della scena politica, è chiaro che lì diventerà determinante che la sua forza si possa avvalere di una forza non soltanto numerica da parte dei militanti e dell'elettorato, ma di una forza qualitativa, e la forza qualitativa non può che passare, lo ribadisco, dalla consapevolezza, la quale consapevolezza però presuppone degli elementi nitidi che preesistano e che vengano condivisi.
Io però vorrei tornare al discorso forma e sostanza. Noi in quella situazione non possiamo però giudicare la sostanza, proprio per la forma di chi ha partecipato. A fronte di un divieto, fosse stato dato anche da un altro partito, cioè il PD dice boicottiamo i talk show perché c'è il regime Berlusconi.
L'avevano fatto.
Il militante serio, quello pure duro, tendenzialmente incazzato, obbedisce. Quindi il procuratore di facce del programma, chi va a prendere, chi gli va a dire di sì? Quindi probabilmente la militante meno impegnata, mi sembra che fosse Caruccetta questa, quindi quella che va a cercarsi, no? Sembra un discorso un po' maschilista da epoca berlusconiana, ma siccome siamo ancora in videocrazia, quella che cerca di avere la visibilità, che è telegenica, che pur di andare in televisione fa anche la figura dell'oca, che poi magari mi riciclo perché magari riesco a essere comprata dall'altra squadra perché ho fatto sfigurare questa. Vabbè, attenzione, lì ci è andato probabilmente il peggio, perché penso che altri grillini da blog su Monti abbiano chiaramente le loro idee, se li incontrano magari frequentando anche i social network, che ci vanno giù duri in maniera più che chiara, nettamente contraria. Hai preso chi? L'oca che ha abboccato al poter essere al talk show. È un'interpretazione legittima.
Allora, sulla storia del punto G è stata fatta un'altra boutade: maschilismo, femminismo, cattiva uscita, eccetera, eccetera. Ma in realtà l'argomento c'è e come. E Grillo non si è sbagliato di molto, cioè che vi sia oggi un ricorso e un uso della televisione per meri motivi di ritorno di visibilità personale è fuori discussione. Che sia Grillo a dirlo che in televisione ci sta sempre è un altro paio di mani, però insomma io non starei a sottilizzare tanto sulla battuta in sé.
No, la domanda che comunque noi abbiamo posto proprio nei giorni scorsi con questi articoli che abbiamo dedicato alla questione è appunto dove siano, però, cioè dove siano questi altri soggetti. Io posso anche mettere in conto che effettivamente la scelta di Federica Salsi, la quale devo dire che peraltro negli altri interventi non ha fatto assolutamente la figura dell'oca. Tra l'altro volevo dire una cosa riguardo ad una annotazione nella chat. Allora, un consiglio: non c'è assolutamente bisogno di vedere Ballarò da cima a fondo. Se voi vi collegate con il portale della RAI, devo dire che loro forniscono questo servizio, nel senso che a fianco c'è un menu a tendina con che permette di accedere direttamente alle singole parti, quindi ai singoli interventi. Quindi nel caso specifico, se qualcuno avesse tempo, modo e voglia, deve semplicemente andare sul portale della RAI e isolare questo singolo intervento. Devo dire che io stesso faccio così.
Mi spiace che non abbiamo fatto in tempo, perché avremmo potuto tirare fuori l'audio della salsa e mandarlo in onda per poterlo commentare.
Però insomma, quantomeno diciamo lo segnaliamo. Ecco, detto questo, il problema secondo me è di carattere generale, e già l'abbiamo detto ma lo ribadisco volentieri. Dove sono queste altre persone, quest'altra classe dirigente almeno potenziale che si sta formando all'interno del Movimento 5 Stelle? La domanda è perché non viene data la parola a questi militanti più competenti sul blog di Grillo. Tra l'altro aggiungo una cosa che già ho avuto modo di dire, la ribadisco: credo che sia ora di aggiungere al blog di Grillo, se non addirittura di sostituire al blog di Grillo, di aggiungere uno spazio specifico del Movimento 5 Stelle, in cui per l'appunto ci sia finalmente spazio anche per altre persone, sempre che ci siano.
Sì, ma cosa farà dopo? Supponiamo che prenda quel 15-20%. Ci saranno dei deputati, dei senatori grillini. Questi dovranno comunque parlare e fare degli interventi parlamentari. Gli vieterà di esprimersi in Parlamento. Fate gli aventiniani, non sedetevi, non andate, devolvete tutto. Allora cosa vi abbiamo eletto a fare? Quindi saranno lì. Purtroppo probabilmente riusciremo a capire cosa sono i grillini solo a posteriori dei loro interventi, o quando forse gli sarà permesso loro di parlare nelle sedi deputate della campagna elettorale.
Cito un frammento, poi andiamo a chiudere questo spazio. Naturalmente non mancherà occasione, credo,
no,
che sarà
anzi,
inevitabile parlare.
Possiamo
ancora
dirlo subito, ma il prossimo numero del mensile sarà dedicato quasi esclusivamente a questo fenomeno. Parliamo del mensile La Voce del Ribelle. È evidente che questo sia il fenomeno del momento, e anche se si tratta di politica interna è un argomento che somma con sé diversi altri argomenti correlati, perché
è un argomento essenziale, perché credo davvero che uno dei grandi rischi sia di sprecare un'altra occasione accontentandosi di una illusione di cambiamento. Io in questo non sto dando un giudizio conclusivo rispetto a Grillo, al Movimento 5 Stelle e alle moltissime persone che certamente in buonissima fede vi si stanno accostando con simpatia e magari addirittura militando al suo interno, proprio al netto di qualsiasi interesse di carattere elettorale o fosse anche semplicemente legato al desiderio di avere voce nel proprio contesto più o meno grande, più o meno piccolo. Credo che però diciamo questo rischio ci sia, lo abbiamo vissuto in pieno con la Seconda Repubblica. Dal 92-93 in poi c'è stato raccontato che si voltava pagina, sono nati tutta una serie di nuovi, tra virgolette, soggetti politici. Dopo 20 anni ci troviamo naturalmente di fronte ad un bilancio che definire sconfortante è usare un pallido eufemismo.
Mi fu bella una battuta per una di Veneziani, che ne ha di buone: disse, questa non è la Seconda Repubblica, sono i tempi supplementari della prima.
Ha ragione, adesso non so
se siamo ai rigori. Siamo finiti così.
Ai rigori.
Al rigore dei rigori.
Va bene, ribadisco un invito: andate a vedere questo programma del Movimento 5 Stelle, non limitatevi a scorrerlo più o meno sommariamente, altrimenti il rischio o la certezza è che vi troviate praticamente d'accordo su tutto. Cercate invece di riflettere sul quadro complessivo che ne emerge, oppure sul quadro complessivo che non ne emerge.
È interessante. Vedi, il programma uno può anche dire sì, bello, condivisibile, eccetera, ci stanno le cose da fare, ma non mi sembra sia proposto un solo come.
Sì, sono molte indicazioni, ripeto, regolamentari. Riguardo all'informazione, per esempio, si legge: l'informazione è uno dei fondamenti della democrazia e della sopravvivenza individuale. Se il controllo dell'informazione è concentrato in pochi attori, inevitabilmente si manifestano derive antidemocratiche. Se l'informazione ha come riferimenti i soggetti economici e non il cittadino, gli interessi delle multinazionali e dei gruppi di potere economico prevalgono sugli interessi del singolo. È assolutamente condivisibile, specialmente nella seconda parte, però la prima poi deve trovare riscontro anche al proprio interno. Ripeto, nessuno qui sta dicendo che non debbano esistere i leader sono necessari, sono soprattutto indispensabili, soprattutto all'inizio. Non stiamo mettendo in discussione questo, e quindi simmetricamente non stiamo mettendo in discussione discussione il divieto di partecipare a quei pollai televisivi che sono i talk show. Stiamo però sorprendendoci e chiedendo conto, ammesso che si possa avere una risposta, del perché continua a non emergere neanche un singolo elemento che venga fuori da questo gruppo di militanti e di simpatizzanti del Movimento 5 Stelle e che inizi ad affiancarsi stabilmente a Grillo. Commento musicale di tutto questo, un pezzo di Massimo Bubola, non so quanti conoscano e apprezzino Massimo Bubola in proprio, ma lui sostanzialmente è l'autore di grandi cose come per esempio Il cielo d'Irlanda cantato da Fiorella Mannoia, e ancora prima è stato l'eccellente partner creativo di Fabrizio De André.
La storia inizia quando, fra le rosse montagne di Comanche, a poche ore di cavallo da Rio Grande, vicino al Paso, in una baracca di lamiera in cima a una collina, tra armadigli, serpenti a sonagli e coyotes, Richard McLaren e la moglie Evelyn, Jonathan Street, Archie Love, Robert Kesterson ed altri sei compagni fondarono la Repubblica del Texas e i ribelli dichiarano guerra agli Stati Uniti d'America.
Guardala come brilla nella tempesta, quella grande stella gialla nel cielo blu. Il grande Texas, hey, yeah, yeah, combatteremo contro gli USA.
Era il 26 di aprile del 97, subito la zona venne circondata dal triplo cordone di sicurezza.
Si schieravano in più di 300, c'erano troopers con i lunghi fucili, quelli della Guardia Nazionale con i blindati, Texas Rangers a cavallo. Gli sceriffi delle contee vicine con i cani da caccia all'uomo, i federali con le loro facce da damerini dell'East Coast, teste di cuoio, elicotteri da combattimento e artificieri. E il capitano della polizia, Mike Cox, gridò al megafono:
arrendetevi in nome della legge.
Guarda là come brilla nella tempesta quella grande stella gialla nel cielo blu. The grande Texas Day, yeah, yeah, yeah. Combatteremo contro gli USA.
Settimana d'assedio, dopo aver minacciato via internet di immolarsi per la patria texana, alla mattina si arrese Evelyn McLaren, poi la sera tutti i ribelli si consegnarono al capitano Cox.
Guarda là come brilla nella tempesta quella grande stella gialla nel cielo.
In cui morirono David Crockett e William Darrell Travis, insieme a 200 volontari texani, dopo due settimane d'assedio combattendo contro 2000 soldati messicani. comandati dal generale Antonio López de Santa Anna. Era il 24 febbraio del 1836. Il 21 aprile successivo, sull'onda di quel sacrificio, il generale Sam Houston a San Jacinto sconfisse i messicani e proclamò l'indipendenza del Texas, che entrerà nell'Unione nel 1845.
Se fosse un film comparirebbe la scritta, secondo me sempre molto suggestiva, qualche volta però fuorviante e usurpata, tratto da una storia vera. Questa canzone, che si chiama Cuori Ribelle, appunto firmata da Massimo Bubola, riprende una storia assolutamente autentica, che è appunto quella di questo manipolo di patrioti molto facinorosi, molto perentori per quanto riguardava gli ultimatum annunciati e poi condensati appunto nella canzone da questo vittoria o morte contro gli USA, poi però si arresero tutti. Invece di limitarsi a raccontare la storia, Massimo Bubola fornisce nella parte finale anche quella che è la chiave di lettura, appunto il comportamento ben diverso che ci fu ad Alamo, per ricordare a tutti che in realtà quando si annuncia di voler andare alle estreme conseguenze è poi indispensabile andarci davvero, altrimenti sono delle baracconate che si risolvono in nulla, che non valgono assolutamente come esempio.
Spesso facendo attenzione però al mito di Alamo, perché il cattivone generale De Santa Anna aveva ragione lui, perché quello era Mexico e il movimento di indipendenza del Texas erano dei immigrati americani e statunitensi che il Messico ha permesso di intervenire, diventati commercianti latifondisti.
Sì, non era...
prima hanno espropriato la terra, poi hanno detto adesso è nostra.
Sì, però ovviamente Massimo Bubola non voleva fare una rilettura storica, ma semplicemente sottolineare in termini narrativi, credo che ci sia riuscito molto bene, il fatto che quale che sia poi la battaglia, la guerra addirittura che si vuole accendere, poi è indispensabile che però appunto tra i grandi
proclami, siamo d'accordissimo,
credo che
era solo specificare attenzione al mito di Alamo. Poi ricordiamoci che anche il Messico entra nell'Unione nel 45, nel 61 riprova ad uscirne perché è uno degli stati confederati.
Figurati, era semplicemente questa cosa, mi sembra che ci stesse bene.
No, ci stava tutta
rispetto
notazione storica, attenti signori, comportarsi come ad Alamo pur sapendo che forse quelli di Alamo non avevano tutte le ragioni.
La cosa interessante è che poi da questo assedio, che appunto si chiuse con sostanzialmente questa resa di quasi tutti i sedicenti martiri per la causa texana, invece da questo manipolo scapparono in due, i quali cercarono di resistere comunque nel corso della fuga, si scontrarono contro le forze di polizia, uno dei due rimase ucciso. Per quanto riguarda invece il promotore del tutto, è finito comunque male, perché gli hanno rifilato per il rapimento eccetera eccetera la bellezza di 99 anni di galera, però credo che sicuramente la sua storia avrebbe avuto un altro impatto se fosse arrivato, dopo averlo annunciato, alle estreme conseguenze. Ci trasferiamo a questo punto, torniamo in Italia, ci siamo allontanati un momento per andare a finire addirittura nel Texas, e torniamo in Italia e ci occupiamo appunto di queste elezioni siciliane, non di chi è andato benissimo, molto oltre le aspettative, come appunto Grillo e il Movimento 5 Stelle, ma di chi le ha vinte in forza anche di questa alleanza tra il Partito Democratico e l'UDC. Solo a dirlo faccio fatica, vabbè, ma insomma evidentemente se sono delle remore tutte mie, forse tutte nostre. Chi le ha vinte è Rosario Crocetta, il quale ha parlato esplicitamente di una rivoluzione che lui vorrebbe appunto portare a compimento all'interno della politica siciliana, del classico caso di una iperbole, e quindi rivoluzione naturalmente va inteso nel senso di una grande ristrutturazione amministrativa, quindi rivoluzione sì, con molti forse, ma certamente tra virgolette. Il punto cardine è capire intanto chi sia questo Rosario Crocetta,
questo uomo nuovo della politica.
Esatto, questo homo novus, che intanto diciamo è sulla sessantina, fin qui niente di male, nel senso che gli anni passano per tutti e l'età anagrafica non è necessariamente una colpa, però è interessante il fatto che Crocetta è uno di quei tanti personaggi i quali partono da estremisti, come diceva il famoso adagio, si nasce incendiari e si muore pompieri, dopodiché bisognerebbe anche vedere che cosa si usa per spegnere gli incendi, non sempre sono poi fluidi nobili o comunque diciamo a modo loro puri come l'acqua. Ma insomma, Rosario Crocetta viene dalla sinistra più o meno estrema e piano piano si fa il suo, non si può dire cursus honorum, non arriviamo a chiamarlo esplicitamente cursus dishonorum, ma insomma diciamo progressivamente lui si riposiziona in base a quell'idea di pragmatismo che poi però porta a fare appunto alleanze tipo quella con l'UDC e ancora prima appunto a uscire dalle varie filiazioni diciamo del post comunismo per approdare via via ai comunisti italiani, poi Rifondazione Comunista e poi infine appunto al Partito Democratico.
Vabbè, insomma, che ci siano all'interno della storia politica italiana dei personaggi che hanno avuto degli excursus quantomeno curiosi non è una novità, insomma, ci sono sempre stati e sempre ci saranno probabilmente, però insomma, se si pensa che gli uomini nuovi siano questi qui, evidentemente siamo molti 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 passi indietro rispetto a quello di cui si avrebbe bisogno, è fuori discussione.
Intanto una cosa interessante, su Il Giornale, questo con riguardo a Grillo, ma naturalmente vale anche per Crocetta, uno dei loro diciamo editorialisti sottolineava il fatto che in qualche modo questo successo deve essere comunque ridimensionato perché la partecipazione al voto è stata così bassa.
Beh, l'astensione è stata altissima.
Ma figurati, questa...
se non referendum il consiglio regionale siciliano sarebbe stato invalidato.
Esattamente, ma la cosa che volevo sottolineare è il fatto che questa sottolineatura a sua volta è assolutamente condivisibile, ma non è che sia poi così inedita, nel senso che innanzitutto vale, lo dico per chi scrive sul Giornale e quindi su Il Giornale e quindi simpatizza per definizione con il sistema statunitense, vale innanzitutto proprio per gli Stati Uniti d'America.
Come si dice, una democrazia matura è quando vanno a votare in pochi, però... significa che è la fine della democrazia.
Questo negli Stati Uniti, quando accade in Italia o in Sicilia invece vuol dire
dipende
che...
chi ha vinto.
Esatto, vuol dire che chi ha vinto in realtà non ha vinto perché non hanno votato a sufficienza. Peraltro...
Ma ha anche preso meno voti di prima, cioè...
No,
il
ma
PD
va
quello, non solo ha perso in percentuale, uno poi guarda sempre le percentuali, certi uno potrebbe anche trovarsi con la percentuale abbiamo guadagnato il 4%, poi in realtà hai perso 100.000 voti, andrebbero date anche i risultati reali in termini di voti per capire.
Questo è assolutamente giusto Ferdinando, però poi di contro sul versante del PDL c'è chi invece ragiona addirittura al contrario e si accredita una buona parte di quelli che non hanno votato, cioè il teorema diventa addirittura questo: quelli che non hanno votato non sono andati a votare perché non c'era un'offerta politica che li soddisfacesse e cioè, sottinteso
sì, erano elettori del PDL talmente disgustati da voi che non votano più.
Esattamente, questo probabilmente è più confacente. La cosa interessante, Rosario Crocetta è stato proprio a Ballarò martedì ed è stato ovviamente al centro dell'attenzione. Il punto cardine da parte di Floris era quello di insistere sulle cifre del disastro siciliano. Questo naturalmente ha orientato per un verso e per l'altro ha circoscritto anche poi la risposta di Crocetta, il quale per l'appunto ha puntato tutto sulla questione amministrativa. E qui torniamo a quello che dicevamo all'inizio, quindi sostanzialmente la parola d'ordine di questa presunta rivoluzione tutta amministrativa è quella di ridurre per esempio i compensi agli eletti, i compensi ai funzionari, di smetterla con le consulenze private pagate più o meno a peso d'oro e via di questo passo. Tutto questo naturalmente è giustissimo, ma è come dicevo in apertura riguardo anche a Grillo, è comunque nel segno di un approccio a scartamento ridotto. La questione che io credo che bisognerebbe sempre ricordare è che in paesi come l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America non c'è, o almeno non risulta esserci, una straordinaria corruzione, anche se poi lì è chiaro che l'attività lobbistica, per esempio, non viene rubricata come attività di condizionamento in debito, e questo tende a non far emergere invece certi intrecci, obiettivi di interesse tra i potentati economici e poi i vari deputati, i vari senatori, o i vari deputati e governatori a tutti i livelli. Quindi si minimizza in fondo tutto assorbendolo all'interno dell'attività di lobby. Però detto questo, il sistema socio-economico americano in particolare è all'insegna della massima disuguaglianza. E quindi la questione che quantomeno bisognerebbe affrontare, intanto in linea teorica, per poi affrontarla anche in sede pratica, è proprio questa. Ma allora le disuguaglianze che ci sono all'interno dell'Italia dipendono solo dal degrado della classe dirigente politica, o invece questo degrado serve poi anche a mascherare un altro degrado che già si è prodotto in parte e che si produrrà ancora più nettamente in futuro, che invece deve essere addebitato al modello economico?
Eh beh, questa è una delle grandi menzogne alle quali assistiamo continuamente. Insomma, parlare di amministrazione locale nel momento in cui ci sono dei problemi che provengono da altrove e che non possono essere risolti a livello locale equivale a perdere tempo, è evidente.
Una dichiarazione di Crocetta, il quale ha detto testualmente di proporre un patto sociale che risane il bilancio della regione, ben inteso, senza fare macelleria sociale.
Ah, fantastico,
questa parola è bellissima.
Vado avanti, ma pensando alla legalità e allo sviluppo, e quindi al lavoro, come elementi fondamentali per la rinascita della Sicilia.
Bla bla bla.
E lo so, ci piacerebbe sentire da uno che viene appunto dal versante post-comunista qualcosa invece sul rapporto tra capitale e appunto diciamo sviluppo e quindi diciamo sul rapporto che non sempre è così immediato tra lo sviluppo economico e poi il miglioramento dell'occupazione e soprattutto le condizioni retributive e contrattuali di questa occupazione.
Ma anche da Crocetta stesso basterebbe porre a lui una domanda di questo tipo: che cosa pensava all'epoca quando militava in un'altra forza politica e come pensa invece oggi di risolvere, con una ricetta evidentemente differente, i problemi che sono della natura umana da sempre.
Per quello che ho visto, ripeto, non ho seguito Ballarò dall'inizio alla fine, mi sembra che questa domanda non sia stata fatta.
Temo di no.
Andiamo ad una cosa musicale a questo punto, che vado a recuperare veramente dal remotissimo passato, però ci stiamo tornando a più riprese, di Edoardo Bennato. Questa è una cosa proprio dei suoi inizi o giù di là, è molto bella, tra l'altro con un testo di Patrizio Trampetti che suonava con la Nuova Compagnia di Canto Popolare, ed è una cosa che valeva all'epoca, intorno alla metà degli anni 70, e vale assolutamente ancora oggi. Si chiama Feste di Piazza.
Feste di piazza, le carte colorate, gli sguardi sempre ben disposti, dolci ed aranciati. Capi in testa, con i distintivi sfavillanti, si sbracciano come dannati, solo per sentirsi più importanti. Sale sul palco il numero 24 della lista, che per far presa sulla folla continua a ripetere: è ora di finire, adesso basta. Tutti d'accordo e si può andare avanti. E come previsto dal programma arrivano i cantanti. Adesso è il turno di quello un po' introverso, che mentre si esibisce stancamente pensa che è solo tempo perso. È tutto a un tratto, arriva l'attrazione, la gente applaude nervosamente per mascherare un po' di illusione. Finito, si smonta il palco in fretta, perché anche l'ultimo degli addetti ai lavori c'è a casa qualcuno che l'aspetta. Stanno sparsi disordinatamente i voti a perdere mentali abbandonati dalla gente, dalla gente, abbandonati dalla gente.
Dunque la festa di piazza che a termine si smonta tutto e a terra restano i vuoti a perdere mentali abbandonati dalla gente. Una frase davvero molto centrata che coglie perfettamente quello che poi accadeva, questa partecipazione che si bruciava tra illusioni, bisogno soprattutto poi di stare insieme, perché poi forse questo varrebbe la pena anche di sottolinearlo. In passato la politica è servita anche a supplire un po' a questa progressiva perdita invece di condivisione che in precedenza semplicemente si sviluppava attraverso delle forme di socialità che non avevano necessariamente bisogno di connotarsi anche ideologicamente, perché semplicemente la gente condivideva la cultura nel suo insieme senza nemmeno chiamarla poi cultura o comunità o quant'altro. Sia come sia, questo appunto grande brano del vecchio Edoardo Bennato secondo me rimane il migliore, anche in seguito ha fatto belle cose, ma insomma il primo era il più autentico, quello proprio con più necessità forse di raccontarsi e di dirsi. Veniamo all'argomento di economia molto rapidamente, perché poi non è che c'è da dire moltissimo in più di quello che già abbiamo detto all'inizio, vale dire questo fatto che UBS licenzia a sorpresa. Voi pensate, io spero veramente che non vi sia mai capitato, che non sia mai capitato direttamente a persone che conoscete, che magari vi siano care, ma voi pensate che cosa significa arrivare in azienda, sul posto di lavoro, far passare il badge, come si dice, vedere che il badge non funziona, chiedere conto alle persone della vigilanza, alla signoria, chi diavolo ci sia, e ricevere come risposta questa risposta: no, guardi, non è che il badge non funziona, il badge è stato disattivato perché lei appunto è stato licenziato. In aggiunta questi gentlemen di UBS, questi manager di UBS hanno pensato addirittura di impedire alle persone di avere accesso al proprio ufficio, al proprio ex ufficio, alle proprie scrivanie, alle proprie ex scrivanie, e quindi gli hanno fatto trovare il pacchetto bello e pronto Quindi questa è la sua roba, si vedi di torno.
Allora, sono sparite dalla circolazione notizie, perlomeno noi non ne abbiamo, in merito ad alcuni casi che si erano verificati fino almeno ad un anno addietro, dei quali abbiamo parlato sulla nostra rivista, diciamo dirigenti d'azienda che venivano reclusi o comunque che venivano trattenuti.
Come no, in Francia particolarmente.
Particolarmente in Francia. Allora ci scrivono: i licenziamenti si stanno equiparando né più né meno a delle vere e proprie rappresaglie. È evidente che si stia inasprendo il rapporto tra chi è sottoposto e chi invece è a capo di. Ed la cosa non può che andare più avanti. Ma io vi faccio un esempio: io conosco persone, insomma, che sono state messe in cassa integrazione con un preavviso di 2 ore, cioè oggi finisci di lavorare, tra 2 giorni finisci il turno, da domani sei in cassa integrazione. E parliamo di piccole aziende quasi a conduzione familiare, o almeno così si pensava che fosse, invece non lo era. Il caso di UBS adesso ha la brutalità tipica di questo sistema, questo in cui viviamo è un sistema brutale, e pertanto anche in una circostanza di questo tipo non può che essere brutale proprio la modalità con la quale viene licenziata una persona.
Però questo tipo di notizia va un po' ridimensionato, perché no, non è una novità, cioè in certi casi, situazioni di soprattutto di posizioni molto delicate, è prassi questa, lo era anche prima, non è una novità. E anche se vuoi, ora non voglio sembrare quello che si mette a difesa di UBS, ma se tu, uno che è in una posizione molto delicata, ha accesso a file importanti, gli dai solo un'ora di accesso al suo ufficio quando sa che sta venendo fatto fuori, ti fa un danno, sì, all'azienda infinito solo per vendetta.
Sì, certamente
disattivare, cioè questo è un caso che è quasi, no, quasi di necessità.
Però un conto è disattivare le password di accesso al sistema informatico, a questo figurati.
Sì, ma sistema informatico o questo o quel cassetto dove in questo caso l'idiota ha tenuto il file riservato di salvezza, quello te lo devi fare e portare a casa questa informazione. Se state in un'azienda, anche se siete sulla cresta dell'onda e non credete, vi faranno fuori, perché in queste aziende quando ti vogliono far fuori devono non fartelo credere. L'assicurazione uno se la deve tenere a casa. Quindi questi, se sono dei grandi dirigenti UBS, non degli sprovveduti, qualcosa si devono essere portati a casa, oppure erano dei cretini che credevano nell'azienda ed erano parte dell'azienda, convinti dell'azienda, allora gli sta anche bene che l'azienda li ha presi a schiaffi, che non è che hanno fatto fuori lo scopino, hanno fatto fuori quello che magari ha rovinato centinaia di persone. Ma, guarda, altro è quando fai le rappresaglie ed me ne fatti reintegrare 19 e ne licenzo altri 19.
Allora, intanto quello, questi erano un centinaio, diciamo quello che si annuncia invece è l'eliminazione di 10.000 posti, ma poi naturalmente, diciamo, non si voleva parlare specificamente di UBS, ma in termini generali. Andate a vedervi quello che scriveva Michael Moore nel primo libro, e che si apriva proprio lui dopo il grande successo di Roger and Me. Faceva poi intanto questo show televisivo, questo, diciamo, show nel senso migliore del termine, giornalistico, di controinformazione, e finalmente pubblicò il primo libro. Questo suo libro, nel pieno ancora della presidenza Clinton, questa è una sottolineatura importante, perché anche poi alla fine Michael Moore è un altro di quelli che è partito contro tutto e contro tutti e poi progressivamente invece è ritornato nei ranghi, e quindi dalla opposizione nei confronti sia dei repubblicani sia dei democratici poi invece è passato ad appoggiare spiccatamente Obama.
E infatti in questo momento è in silenzio, forse non lo so, Michael Moore sta pensando a come riposizionarsi, o non lo so.
Infatti questo è il grande problema. Insomma, questo libro si apriva con un decalogo nel senso ampio del termine, nel senso che poi non erano nemmeno 10 punti, erano una ventina o giù di là, messo insieme accostando tutta una serie di istruzioni che erano state rilasciate da aziende più o meno grandi o più o meno piccole, insomma da aziende americane, in cui si indicava per filo e per segno come comportarsi nel momento in cui si annunciava il licenziamento con decorrenza appunto immediata ai dipendenti. È una cosa inquietante, credo che l'abbiamo riportata in qualche parte sul mensile, ma insomma se ne avete modo andatela a guardare, e c'erano cose agghiaccianti proprio per il loro cinismo. Quindi lì non c'erano secondi o terzi fini, semplicemente si voleva risolvere il rapporto senza avere nessun tipo di strascico. Addirittura veniva indicato come un dato tutto sommato positivo il fatto che il dipendente licenziato si mettesse a piangere, perché in qualche modo questo stava a indicare che c'era una deriva emotiva ma non necessariamente aggressiva, almeno nell'immediato.
Senti Federico, prima di chiudere con l'argomento fammi rispondere a una domanda che arriva: che scenari intravedi, Valerio? Io non ho la palla di vetro, naturalmente, il mio mestiere è un altro, cerco di interpretare i dati e di proporre visioni, però devo dire una cosa a questo proposito: io consiglio a tutti quanti ci stanno seguendo, che certamente è gente che non è in conflitto con le parole né con i concetti né con nulla, di leggere un libro che io sto leggendo in questi giorni in colpevolissimo ritardo rispetto a quando mi è stato inviato dalla casa editrice. E il libro è di Pennacchi e si chiama Canale Mussolini. Attenzione, parla della bonifica delle paludi pontine, ma soprattutto è un romanzo, naturalmente, non è un saggio, ma è un libro eccezionale, anche perché lui prende la rincorsa, è la storia di una famiglia, lui prende la rincorsa di questa famiglia da prima della prima guerra mondiale, ovviamente. Allora, che scenari intravedo? Ecco, se voi leggete in questo libro la parte in cui, questa è una famiglia di mezzadri, ovviamente, che poi era stata veneta, naturalmente, che poi ha deciso di trasferirsi appunto nelle paludi pontine per bonificarle, per farne ciò che sono diventate poi. Però, dicevo, prende la rincorsa, l'epopea di questa famiglia, un vero grande romanzo, una vera grande scoperta ho fatto io, dove per quanto riguarda la narrativa invece era tantissimo tempo, finisco subito, era tantissimo tempo che non trovavo veramente qualcosa di veramente degno da leggere per quanto riguarda la narrativa. Ebbene, se voi leggete l'epopea di questa famiglia, come si viveva quando ancora risiedeva in Veneto e quali erano gli scontri all'epoca tra appunto i mezzadri o chi addirittura proveniva da una fascia popolare ancora inferiore, probabilmente si può fare qualche parallelo su quello che ci aspetta. E sarà molto difficile che si possa creare, almeno nel breve termine, una vera coalizione da parte dei lavoratori, lo dico così, nei confronti del patronato, lo dico sempre tra mille virgolette. Però quel libro, secondo me, apre la mente un po' come un paracadute su una serie di scenari possibili anche oggi.
Comunque io addirittura non parlerei neanche di scenari possibili, ma di scenari certi. Ripeto, basta guardare gli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti d'America noi vediamo rappresentata qual è la modalità di sviluppo, quali sono le linee di sviluppo di una società in cui la ricchezza viene non accidentalmente, ma proprio strategicamente concentrata nelle mani di un numero molto limitato di soggetti. È chiaro che gli altri, non essendo più titolari di potere contrattuale e quindi non essendo nemmeno più in possesso di una arma ideologica da utilizzare come elemento di coesione e quindi, diciamo, come base sulla quale poi costruire un proprio rilancio in termini di lotta e in termini di scontro, è chiaro che questa grande moltitudine delle persone che non hanno denaro e conseguentemente non hanno potere si ridurrà a gioco forza ad essere semplicemente, diciamo, una forza lavoro, per l'appunto, al servizio di questi grandi potentati economici che la utilizzeranno solo ed esclusivamente nella misura in cui ne avranno assoluta necessità e certamente alle condizioni più vantaggiose per loro. Quindi, se la domanda relativa agli scenari verte su questo, io esco proprio dall'incertezza e do per certo che questa è la strada lungo la quale ci stiamo incamminando.
Brano
musicale.
Depression lasted long.
avete riconosciuto, non è un brano famosissimo, ma ha un titolo che è assolutamente tutto un programma. Si chiama Valerio The Second
Great Depression.
Esattamente. Veniamo agli Stati Uniti d'America. In realtà
se
non ci siamo.
Alla prima depressione, scusa se ti interrompo. Dove ci fu la prima grande depressione del 29. Sì, suicidavano i capitani d'industria, i grandi speculatori. Adesso si suicida il disoccupato. C'è qualcosa che non va.
Anche questo c'è un trasferimento.
Chi tra chi ci segue domani farà nottata per seguire lo spoglio delle votazioni?
La tentazione, diciamo la verità, la tentazione è forte perché comunque, beh, vabbè, insomma, diciamo in qualche modo uno. Cioè, c'è un richiamo obiettivo, però stavo appunto aggiungendo, poi alla fine, siccome il vero problema è quello delle interpretazioni che si daranno, io direi che tranquillamente, come sempre, si può anche aspettare di avere il dato e poi di ragionare invece lì. Peraltro, come è accaduto anche nel caso di Obama, poi ci sono, come accade sempre, ci sono questi quasi tre mesi di transizione,
è una sospensione governativa. Anzi, a questo punto si possono tirare le somme, cosa rimane di Obama?
Esattamente, fino al 20 gennaio, qua, quando si insedierà poi la nuova amministrazione, si è permesso che poi Obama non venga riconfermato, ma insomma comunque diciamo la tentazione sul piano mediatico c'è e cercate di tenerla a bada, oppure fate come volete, tanto è un po' come guardare, che ne so, la finale di football americano o quello che sia.
Oddio, poi nel bene e nel male comunque influenzerà il risultato delle elezioni americane, non nascondiamoci, si sa che decideranno chi è il nuovo imperatore e da colonie, stati clientes influenzerà le nostre vite, anche se poi l'uno o l'altro cambieranno poco, perché se uno va a vedere la politica estera di Obama dov'era diversa rispetto a quella di Bush.
È una giustissima sottolineatura.
Pensa che è esattamente quello che ci chiedono qui. Secondo voi la politica estera americana prescinde da chi sia il presidente?
Beh, essenzialmente sì, e su questo non c'è dubbio. Poi naturalmente ci può essere qualche blanda differenza, però come ricorda spessissimo Ferdinando, le guerre spesso e volentieri le hanno aperte i democratici. I quali
una
però
volta si diceva le guerre le fanno cominciare i democratici e poi tocca ai repubblicani chiuderle. Riferimento era al Vietnam. Non cambierà molto, possono cambiare i metodi e soprattutto la percezione all'estero delle cose. Cioè, se Obama fa quello che ha fatto Bush, va bene, se lo fa Bush a tutti contro, la fa in maniera surrettizia. Il commento di Lavrov alle dichiarazioni di Romney sulla Russia è il primo nemico numero uno, è stato sì che influisce sui rapporti eccetera, però ha detto, però è uno che almeno è onesto, dice quello che pensa e forse con lui sarà più facile trattare. Vuol dire, anche Obama ci sta trattando da nemico pubblico numero uno, con una campagna stampa anti Putin, che se Putin fa il piano, aderisce al piano ONU sulla Siria, è comunque un cattivo e inaccettabile il piano ONU. Se lo fa la Cina, fateci caso, ci sono i crimini di guerra al TG1 dei ribelli. Quindi per assurdo potrebbe quasi essere meglio per la pace nel mondo un Romney che non un Obama, perché la situazione è molto più tesa di quanto non si voglia far credere.
La stessa ambiguità naturalmente si ritrova in quello che è l'argomento che abbiamo deciso di trattare proprio in questa vigilia delle presidenziali statunitensi, vale a dire la preannunciata riforma della finanza statunitense, preannunciata in maniera molto sottolineata ed enfatica da parte di Obama proprio alla vigilia, invece, 4 anni fa del suo insediamento. Era dicembre, ma insomma, poi sulle date naturalmente si può svariare, nel senso che questa è una dichiarazione specifica, ma ce ne sono state naturalmente altre dello stesso tenore. Nel dicembre del 2008 Obama indicava proprio questa riforma del sistema finanziario statunitense come l'obiettivo prioritario di tutto il suo mandato. E allora ci siamo chiesti, appunto, alla vigilia delle nuove elezioni, quindi alla conclusione a tutti gli effetti dei suoi primi 4 anni di mandato, se questa riforma poi ci sia stata davvero oppure no. Tanto vi preannuncio, tra poco, dopo la trasmissione, inseriamo il testo di approfondimento su questo tema anche sul sito del quotidiano, dunque su ilribelle.com, per cui chi vuole e chi naturalmente è abbonato lo trova lì. Questa legge è arrivata finalmente nell'agosto del 2010 e si chiama Dodd-Frank Act, quindi Act naturalmente legge. Dodd-Frank sono i due, in Italia diremmo i firmatari, ma in realtà sì, sono i due parlamentari che se ne sono occupati maggiormente. E allora il punto fondamentale, la domanda fondamentale era proprio questa qui: ma alla fine questa legge tanto attesa è all'altezza della situazione, cioè è veramente in grado di imporre un cambiamento in senso più controllato, meno speculativo a ciò che accade a Wall Street e dintorni? E la risposta è per l'appunto un secco no. La cosa interessante è che non è un no che diamo noi, che ovviamente abbiamo invece, diciamo, delle obiezioni di principio e a tutto campo nei confronti della speculazione finanziaria, ma è un no che sostanzialmente arriva anche dall'interno del sistema. Quindi il parere generale è che si tratta di una specie di colosso burocratico che sposta tutto l'accento su delle complicatissime procedure di verifica, di comunicazione, di notificazione, ma che poi all'atto pratico non riesce invece a incidere come si sarebbe voluto.
Sarebbe più possibile che i repubblicani riescano a portare legalità all'interno del sistema, lo lascerebbero molto libero a capitalismo selvaggio.
Scrivono un articolo solo, però, fate come volete.
Però, ma no, perché non esagerano tanto, lo fanno anche i democratici, solo che fanno finta di metterci leggine, norme, ci mettono più carta. Poi magari il repubblicano, però, se sgari dal sistema, la mazzata la dà, cioè dice: questo è il sistema, attenzione, il repubblicano prende anche voti, non solo dall'ultraliberista della East Coast, dove li prende anche Obama, li prende anche dal farmer americano, che ha tutta un'altra visione, che noi abbiamo dell'America una visione falsata. Cioè, se uno chiedesse a un italiano chi vince le elezioni, è per forza Obama, c'è sempre Obama. Invece lì è molto tirata, ci sono degli scenari possibili addirittura di pareggio, e lì probabilmente sarebbe Romney, se è pareggio di grandi elettori, perché allora decide il congresso dove è la maggioranza, perché è complessa la cosa lì. Potrebbe esserci addirittura un assurdo antidemocratico, che Romney ha più voti ma Obama ha più grandi elettori, come sembra sarà probabilmente. Andando a questo, io, per, se vuoi, ma non tanto per questo, per assurdo mi avrei voglia di fare Romney, perché
no,
Obama,
io devo dire, mi chiamo assolutamente fuori da questi
no,
dualismi.
Ma se vuoi ti spiego perché se Obama fa la porcata non ci si può tirare indietro, hai un'Unione Europea per Obama, gli stati che guardano Obama, Veltroni che guarda Obama, Renzi che guarda Obama, Alfano che guarda Obama, nessuno gli tira un vaffanculo Obama.
Sì, però negli otto anni, Ferdinando, negli otto anni di Bush, il quale sicuramente non ha nulla da farsi insegnare in termini di chiarezza o di impudenza da Mitt Romney, in realtà la presidenza degli Stati Uniti c'è stata, e l'Europa ad esempio ha secondato buona quelle che poi sono state
meno
guerre in Iraq, in Afghanistan.
Meno buona che con Obama. La Francia ad esempio dall'Iraq si è chiamata fuori, altri sono chiamati fuori, specie sulle, diciamo, riforme e interventi economici. Se li fa Obama saranno buoni e saranno una porcata, se li farà Romney ci potremmo chiamare fuori. Prendi i gasdotti che arrivano dalla Russia, il South e Nord Stream, li vuole l'amministrazione Obama, Bruxelles è con Obama, noi dobbiamo essere con Obama contro i nostri stessi interessi, che per una volta in questo caso coincidono con quelli russi. Magari con un Romney si potrà andare contro, ci sarà comunque un'opposizione, almeno avrai una delle due parti politiche che dirà al presidente degli Stati Uniti vaffanculo, come era con Bush. Con questo non ce ne siamo quattro gatti a dire vaffanculo comunque. Almeno con Romney non sarò il solo, o sarò in una compagnia più allargata a dire il presidente degli Stati Uniti manda la musica prima che dico una parolaccia.
Sull'ipocrisia sono assolutamente d'accordo, non sono invece particolarmente d'accordo sul fatto che poi alla fine sia preferibile, nel senso di addivenire o di favorire un chiarimento.
E... no, magari favorirebbe più caos nel mondo e dal caos potrebbe venire fuori qualcosa.
Per vabbè, tanto peggio.
Per tanto tornare alla domanda degli scenari, hai una crisi internazionale di quelle pure e dure, ma veramente violente, non vedo futuro. Cioè,
va
il futuro
bene.
Può nascere dal grande
va
caos.
Bene. Quindi presidenziali si vota per l'appunto domani, valuteremo se limitarci a parlarne naturalmente sul quotidiano da mercoledì mattina in poi o se invece diciamo fare proprio uno speciale magari anche nell'ambito della controra.
Allora, molto semplice, intanto pubblicheremo un aggiornamento in automatico di Twitter con l'hashtag Election Day, quindi chi vorrà seguire potrà seguire lì minuto per minuto, chi vorrà, è in automatico, non c'è nessun filtro da parte nostra. Naturalmente ne parleremo nel corso della controra e faremo semmai un collegamento apposito più là. Naturalmente parleremo della situazione, evidente, non ora per ora e non dividendoci nel classico arbitrato delle tifoserie da stadio, eccetera.
Dio ne scampi e liberi, credo che veramente sia essenziale proprio quello di capire che sono due sfumature del medesimo sistema, e questo è il punto che ci chiedevano prima, ma poi alla fine ci sono delle differenze sostanziali. Se qualcuno ha la pazienza di andare a prendere, proprio anche direi quasi a scorrere la successione dei presidenti degli Stati Uniti nel secondo dopoguerra, vedrà che sostanzialmente si alternano, talvolta con periodi più lunghi da una parte o dall'altra, ma quando si tirano le somme, poniamo diciamo sull'arco di tempo che può essere diciamo dal 48 appunto a tutt'oggi, si vede che c'è una divisione quasi esattamente al 50% tra democratici e repubblicani, e per quanto riguarda complessivamente la politica estera degli Stati Uniti credo che l'abbiamo tutti sotto gli occhi. Bene, per quanto riguarda Bruce Springsteen,
hai 5 minuti da adesso.
No, per quanto riguarda Bruce Springsteen non mi va di parlarne sommariamente, che merita ben altro.
Sì, tra l'altro c'è anche Obama.
Allora senti,
sì, e ne abbiamo parlato e ce ne siamo molto dispiaciuti, però così come ci siamo dispiaciuti simmetricamente che Clint Eastwood, che è stato capace di fare dei film così riusciti, non soltanto sul piano cinematografico,
per tornare al il texano dagli occhi di ghiaccio, per parlare di ribelli texani
anche più recentemente cose come Gran Torino.
Senti,
eccetera,
visto
eccetera.
Che è cambiata il tuo finale di trasmissione per motivi di tempo, mi devi dire quale brano vuoi che mandiamo in onda.
Beh, allora rendiamo comunque omaggio a Bruce Springsteen con questa cosa, dicevamo di questa biografia che si concentra soprattutto sull'infanzia, sull'adolescenza, sui primi anni, sulla prima giovinezza di Bruce Springsteen, e che quindi mira, ma ne parleremo molto più diffusamente lunedì prossimo, sì. Mira a far venire fuori questo ambiente familiare, che è un ambiente familiare difficile, il padre è appunto uno che continuamente doveva cambiare lavoro, la madre era a sua volta una che doveva fare un lavoro fuori casa in aggiunta a quello dentro casa. E allora in qualche modo rendiamo omaggio a Bruce Springsteen con questa cosa che stava in chiusura di Born in the USA. Parlavamo dei presidenti americani, Reagan cercò di arruolare a sua insaputa, in questo caso lo si può dire, Springsteen, il quale gli mandò immediatamente a dire che le cose non stavano così. E dunque omaggio a Springsteen, si chiama My Hometown.
Sì, Fede, facciamo i saluti adesso che siamo in chiusura. Noi naturalmente torniamo in diretta domani, ovviamente adesso andiamo avanti col sito, torniamo in diretta con la controlla, commenteremo il tutto, però volevo dire, anche perché ci fanno alcune domande in chat alle quali non possiamo rispondere in questo momento, che è in previsione questa puntata particolare che parlerà di noi, del nostro progetto, e che la metteremo in calendario il prima possibile, è veramente imminente, così faremo il punto della situazione.
Per oggi grazie a tutti e naturalmente appuntamento domani con la controra a partire dalle 15 o giù di là, invece con noi, di noi nel mezzo, di qui a 7 giorni. This is your hometown. This is your
your hometown. This is your hometown. In 65, tension was running high at my school. There was a lot of fights between the black and white. There was nothing you could do. Two cars at a light on a Saturday night. In the backseat there was a gun. Words are past, shotgun blast. Troubled times had come in my hometown. Now Main Street's whitewashed windows and vacant stores. Seems like there ain't nobody wants to come down here no more. They're closing down the textile mill across the railroad tracks. Woman says these jobs are going, boys, and then your hometown, your hometown, your hometown, your hometown. Last night me and Kay, we laid in bed talking about getting out, back in.
Sono le 18 e un minuto.
Buon pomeriggio. La Juventus nel mirino dell'Inter soltanto un punto sotto. È questa la fotografia della Serie A dopo l'undicesima giornata che nei commenti del lunedì vede ancora in primo piano il successo nerazzurro a Torino. Il presidente Moratti predica calma e intanto torna al discusso arbitraggio di Tagliavento. Difficile digerire l'errore sul mancato rosso a Lichtsteiner.
Succederà se la Juventus sarebbe grave. Voluto nel senso che uno vede una cosa e non interviene. Insomma, questo anche per magari l'equilibrio della partita, non lo so, però comunque è una scelta che in quel momento era azzardata e decisamente molto sfavorevole per noi.
Nella settimana che avrà il clou col derby di Roma tornano le coppe. Si parte con la Champions League, domani Milan-Malaga, occasione per i rossoneri di ritrovare la rotta anche in Europa. Sentiamo Allegri.
Per vincere il girone bisogna vincere 3 partite e forse magari può anche non bastare, però meno male che una vittoria domani tutto si rimetterebbe a posto. Però bisogna rimanere con i piedi per terra, con il giusto equilibrio, perché questa squadra ha molto da migliorare.
Mercoledì Juventus Norgeland, giovedì Europa League per Inter, Napoli, Lazio e Udinese. Due posticipi per il 13° turno di Serie B, alle 19 Modena Juve Stabia, alle 21 il Sassuolo capolista è atteso dal Verona. Serata di grande basket, alle 20:30 nel posticipo del 6° turno di Serie A va in scena il big match Siena-Milano. Jenny De Gaetano.
Sullo sfondo l'estate dei veleni, storie di arbitri, intercettazioni. Siena e Milano tornano finalmente a sfidarsi solo sul parquet dopo la finale scudetto del 2012, Griffata, Pianigiani, passati. affidati nelle mani di Banchi. I campioni d'Italia col dubbio Kempe, ancora senza l'ex Eze, giocano meglio, è vero, ma l'Olimpia Milano al gran completo senza squilli in Toscana dal 2003, le prestazioni migliori le ha sfoderate al cospetto dei più forti come Efes e Zalgiris. Sarà dunque un test probante per il quintetto di Scariolo, favorito numero uno nella corsa allo scudetto, un sogno che oggi culla Varese in attesa capolista a punteggio pieno. L'ultima volta fu 13 anni fa, la stagione dello scudetto. A Masnago vanno di moda gli scongiuri.
Infine la Formula 1, a due gare dal termine del mondiale, con Alonso staccato di 10 punti dal leader Vettel, Montezemolo carica la Ferrari. Il titolo è ancora possibile, dice il presidente, sono il primo a crederci. E per ora è tutto, a più tardi.
Today's a Macy's Day Parade. The night of the living dead is on its way. With the credit report for duty call. It's a lifetime guarantee. Stuffed in a coffin, 10% more free. Red light special at the mausoleum. Give me something that I need. Satisfaction guaranteed.